Buonasera gente, siamo qui per l'appuntamento del martedì sera alle 18, cos'è? Hack Generation!
Salve a tutti!
Ecco qua, il disaparecido si è apparso,
Sì, sono ritornato anch'io.
Purtroppo.
Oh, non faccio in tempo a andar via una puntata e tu già mi fotti il posto da frontman.
Ovviamente.
Bastardo. È un posto ambito.
È un posto ambito e molto molto confortevole. That said, cosa facciamo oggi?
Oggi ci sono tanti bei articoli di cui parlare. Tra cui?
Tra cui UEFI.
UEFI, buono.
Sì, abbiamo anche parlare della insolita, molto insolita, diciamo silenzio, insolito silenzio stampa del signor Books oggi.
Ma in realtà siete voi che monopolizzate il microfono, non è che c'è molto da fare.
Sei un po' muto lì.
Sì, parliamo dopo.
No, è cavalleria, vi lascio parlare.
Prima le signore.
Bino, abbiamo dei scoop su di te.
Davvero?
Sì.
Non possiamo dirli a tutti però. Poi di cos'altro parleremo?
Oggi parliamo, abbiamo tanta roba. Per esempio abbiamo, parliamo di, cosa parliamo? Gigi, dai,
parliamo
questo argomento.
Di donne. Parliamo di ragazze, scusa, tutti uomini qui al pool. Parliamo
sì.
Anche di donne.
È qualcosa che ci manca, quindi.
Ma al pool e anche al poli, a seconda delle facoltà che vai a prendere,
sì,
no?
Sì, ma se vai in architettura capisci che la cosa cambia. Comunque parleremo dopo anche di Apple, visto che è l'argomento cool
del solito.
Esatto,
sì.
È la mia cosa preferita, trollare la Apple.
Sì, ma un po' di Apple bashing, un po' di Microsoft bashing non fa mai male.
E niente, io direi di partire con il primo pezzo.
Perché no?
Va bene.
Vai, qualcosa.
Sono i Mastodon con Blood and Thunder.
Ed eccoci di nuovo qua con il primo argomento di cui parlare, in cui il nostro buon Radu ci istruirà.
Certo.
Parliamo di Linux versus UEFI, no? O meglio, delle implementazioni di UEFI fatte col culo, diciamo.
Beh, più che altro si parla di Secure Boot, che diciamo non tanto da questa parte non è tanto la Microsoft che ha fatto il problema, ma sono i vari vendor che hanno deciso di fare i cock blocker e quindi non permettere di installare Linux sui propri PC. Per i vari vendor la situazione è diversa. Qua ci starebbe però di più lo sfondo di Superquark, non credi?
Sì, beh, per come l'hai impostata tu sì.
Vedi, perché è tutto questo tono. Questi vari vendor sono attualmente tre e vi spiego i vari comportamenti. Allora, ci sono
punto
Samsung.
Primo.
Samsung. Prendete il vostro bel CD di Ubuntu, nuovissimo e affilatissimo, lo mettete nel lettore, avviate, installate, riavviate e addio vostro laptop. Il vostro laptop dovete mandarlo in garanzia perché si è briccato. Sì, a livello di ROM non potete farci un cazzo, basta.
Mio Dio.
Poi
perché?
È perché loro hanno deciso che sovrascrivono delle cose a livello UEFI che diciamo fanno un po' a botte con i bootloader, le varie implementazioni di bootloader in UEFI.
Ah, e va tutto a puttane.
Tutto.
Yeah.
Toshiba invece è un po' più tagliata, capisci? È un po' più sveglia. Mm-hmm. Semplicemente, addirittura al contrario, non ha incluso neanche le chiavi nel database necessarie per avviare i binari UEFI. Quindi il Secure Boot di Windows va per miracolo, quindi anche contro le stesse spec della Microsoft.
Ma come Windows del resto che va per miracolo?
Sì.
Quella non fa neanche più notizia.
E invece Lenovo cos'è che ha fatto?
Lenovo ancora peggio. Lenovo ha incluso le chiavi, però accetta solo Red Hat Enterprise Linux. Beh ragazzi, spiegatevi come un comune mortale può permettersi di prendere una Red Hat Enterprise Linux e schiaffarsela sul proprio portatile. Vabbè che Red Hat Enterprise Linux, cos'è che siamo? La 8, no, la 10?
Non l'ho mai
Non sentito. Lo so, io ragiono in termini di CentOS. Diciamo CentOS 6 che è la più recente, che è la Red Hat più recente. Include Firefox, la bellissima versione di Firefox, mi sembra 8.
Bene, aggiornata.
No, vi dico, è aggiornatissima. Vivete sul filo del rasoio proprio. Siete al limite, ragazzi, al limite. Non ho parole. Perdo le parole per quanto siete aggiornati. Cioè, non fa neanche in tempo lo sviluppatore a fare il commit sul proprio progetto, che in CentOS già è 3 versioni avanti.
Ma tranquillizzati, Silvio ha promesso: vi ridaremo anche Red Hat. A tutti,
vi ridaremo Netscape Navigator.
Ci ridarà il menu start di Windows 8, sì, che è stato tolto.
Ci darà anche le mezze stagioni. No? No,
quelle no. Quelle ormai sono andate.
Beh, comunque, questi problemi sono un po' tosti. Però vediamo le soluzioni. Le soluzioni per ora sono, diciamo, gli aggiornamenti. Sperare tanto in aggiornamenti del BIOS, del UEFI, per quanto riguarda i vendor. Perché la Samsung ha promesso degli aggiornamenti che dovrebbero risolvere questi problemi. Quindi spank spank, brutta Samsung, risolvi questi problemi, risolvi questi bug e non fare la cazzona. La Toshiba anche dovrebbe distribuire l'aggiornamento del firmware. E Lenovo, visto che sono dei maledetti cinesi, non ho altre parole, perché è soltanto una cinesata questa.
Stupidi occhi a mandorla.
Cosa hanno fatto? Non si vedono, non ci saranno aggiornamenti. No, o Red Hat Enterprise Linux o vi attaccate.
E quindi per adesso mi tengo stretto il mio Acer di 6 anni fa, che va ancora benissimo.
Sì. Vabbè, ragazzi, questa è Carry On My Wayward
Son.
Sì, rock progressive anni 70.
Vai col Kansas.
Pronti via! E adesso parliamo di un argomento che sta a cuore a tantissimi ingegneri del Politecnico di Milano, soprattutto in quelli in sede Leonardo, che sono lì da soli, seduti, guardano verso l'orizzonte e non vedono manco una ragazza.
That feel when no girlfriend, no?
Esatto! Quindi adesso parla Gigi di Donne Linux.
Donne Linux, gioie e dolori.
Perché dolori?
Dolori perché ce ne sanno poche.
E perché gioie?
Gioie, vabbè, perché quando vedi una ragazza che gira, soprattutto ingegneri, è sempre una gioia.
Sì, quindi, è vero.
Vedi queste mandrie di ragazzi che pascolano sempre con al centro una ragazza.
È un po' come il teorema di gravitazione universale, no?
Esatto, cioè,
è lì.
Ma uno si chiede perché ci stanno tante poche donne in informatica, che si intendono in informatica e soprattutto in Linux.
Perché?
Io ho trovato un documento scritto da una tale Valérie Aurora, una francese, che spiega il perché, perlomeno cerca di spiegarlo.
E quindi?
Ci sono molti motivi. Innanzitutto... si è creato un circolo maschile attorno a Linux e attorno all'informatica. E quando c'è una grossa massa di maschi, le donne sono un po' restie a entrare perché si sentono un po' spaesate.
Beh, dipende, sai.
Sì, dipende dal tipo di
donna. Piatto ricco, mici ficco.
Esatto. Però la maggior parte, diciamo, che tentenna un po'. E poi questa Valérie dice che le donne hanno poca fiducia in loro stesse, quindi vedono l'argomento Linux abbastanza difficile e sono un po' scoraggiate a provare a programmare, a fare qualcosa di un po' più complicato che cucinare.
Ma parlando di cucinare,
aspetta, si sono scollegati appena la metà dei nostri ascoltatori.
Che erano donne, scollegate.
Mi dispiace. Statisticamente.
E proprio il problema delle battute sessiste è al centro della discussione di Valérie.
Sì.
Dice che i maschi, per cercare di fare i simpaticoni con le donne, iniziano a fare battute sessiste con loro, anche bonariamente.
Ma c'è anche un'altra ragione: non ci sono i computer in cucina.
Ecco. Come voleva si dimostrare.
Esatto. E per questo motivo ci sono sempre meno donne.
Ancora droppato il livello.
Noi abbiamo contribuito ad innalzare il livello, devo dire, in questo momento.
Ah, bene, bene.
Facciamoci buttare fuori da Poliradio, dai.
Dai, su. Prossime battute razziste, e vai.
E poi è divertente di fare queste battute, anche perché questa Valérie è una grossa esperta di kernel Linux, ha scritto di pezzi di kernel, soprattutto per quanto riguarda i file system, ma è anche un'attivista femminista, quindi ha molto a cuore questa, questa cosa delle battute sessiste e si incazza parecchio quando uno lo fa. Mentre in realtà secondo me non è così centrale la cosa. Conosco molte ragazze che ridono su questi argomenti.
Beh, sì, insomma. Poi non hanno più tempo per cucinare. Dai, basta. La smetto.
Smettetela.
Io posso portare una mia testimonianza.
Pensavo un sandwich.
No, anche un sandwich.
Make me a sandwich.
Sudo make me a sandwich. Io posso portare la testimonianza della mia ragazza che ho convinto a usare Linux installandole un desktop environment che credo fosse GNOME e le ho fatto diventare tutto rosa.
Per ma cui... è brava a cucinare?
Sì, no, ma in realtà cucino io tra i due. Quindi
sacrilegio!
No, meglio, almeno mangiate
io sono una buona forchetta, ma anche un buon cuoco. Bravo. E quindi facendole diventare tutto rosa, si è convinta a usare Linux, ma in realtà non è difficile, cioè secondo me è solo una, al di là di tutte le lucubrazioni su donne e mica donne, in generale il passaggio a Linux è più un blocco mentale che un blocco effettivo, perché una volta che uno prova a passare a Linux si rende conto che per fare, soprattutto se deve fare le solite due cose, navigare su internet, aprire i documenti e cose così, uno ce la fa tranquillamente come ce la fa su Windows.
Anzi, sì. Ce la fa meglio.
E diciamo,
esatto.
L'ultimo argomento per cui sono molto restie le donne a entrare in un gruppo di linuxiani è perché appena entrano c'è sempre qualcuno che ci prova.
Beh,
assolutamente. Dai. E ci provano e di solito vengono respinti e quindi si cade sempre sul solito classico 2D picche. E quindi ascoltiamo una canzone proprio sul 2D picche. Servi della gleba.
Senti, guarda, sinceramente...
Allora, ci siamo fatti due risate con Elio, sfumiamo un po' sull'ultima telefonata.
Sul 2D picche di Faso.
E continuiamo a ridere insieme a Bino perché si parla di Apple.
Ecco qua. Allora si parla di Apple e parte subito la base troll.
Eccola.
Perché il patent troll per eccellenza ne ha combinato un'altra delle sue, no?
Esattamente. Allora la notizia è questa: la Apple ha brevettato il negozio. Ebbene sì.
What the fuck?
Voi pensate che cioè è una cosa come dire ho brevettato l'acqua calda? Ebbene la Apple ha brevettato il negozio. Voi direte, vabbè, ma avrà brevettato il suo negozio particolare? No, il brevetto parla di un negozio con dei tavoli posti in mezzo al negozio con appoggiati dei prodotti. Quindi mi sembra una cosa un attimino generica. Cioè, la cosa... Io avrei capito se avessero brevettato, che ne so, il negozio con il marchio Apple o con determinate combinazioni di colori, ma loro proprio dicono esplicitamente nel brevetto che le combinazioni di colori non fanno parte del marchio integrante, del brevetto diciamo, ma la disposizione, il loro negozio sono dei tavoli messi nello store con dei prodotti e sulle pareti degli scaffali con appoggiati anche dei prodotti. Ora capirete che questa cosa può essere applicata anche all'Esselunga o a qualsiasi negozio credo che esista al mondo.
Sì.
Questa cosa l'hanno brevettata a maggio del 2010, però ha fatto notizia solo recente perché credo che gli sia stato approvato il brevetto. Ora, la Apple non è nuova a questo genere di patent trolling, come diceva il buon
sì,
Bux prima.
Però la domanda è, quelli della Apple si fumano roba tantissimo, ma anche quelli della USPTO, Patent Office.
Che gliel'hanno approvato.
Ma io mi chiedo, cosa si fumano?
Ma
perché ne voglio anch'io. Cioè, è qualcosa di esagerato.
Tieni conto che io qualche tempo fa avevo visto la notizia di un brevetto che era stato approvato di uno che l'aveva fatto apposta e aveva brevettato la ruota come dispositivo circolare per movimento rototraslatorio, una cosa così.
Wow.
E l'ufficio dei brevetti li aveva approvato proprio a dimostrazione che ormai i brevetti non sono più qualcosa per proteggere un'idea innovativa, ma è qualcosa per dire aspetta, vediamo cos'è questa cosa che non l'ha ancora brevettata nessuno, la brevetto così ci faccio i miliardi. Ricordiamo a tal proposito che la Apple ha brevettato, oltre al negozio, ha brevettato il rettangolo con gli angoli arrotondati.
Per i cellulari.
Per i cellulari, però. Che uno di che forma lo fa un cellulare? Sono sempre stati a forma rettangolo.
Ma hanno già proposto...
Ma io lo farei a forma di sfera.
no, utile, bello.
Io lo farei comodo. Rettangolare, ma con gli spigoli vivi. Così esatto, anche quando ti aggrediscono.
Esatto. Ma si dice che l'Apple abbia anche brevettato le forbici dalla punta arrotondata.
No.
Ma seriamente?
Sì,
o...
ma...
No, sto scherzando.
Ah, nonostante questo, non è permesso ancora correre con le forbici. Perché si rischia di farsi.
Però puoi correre forte con un iPhone in mano e cadere per terra e non ti fai male. Per quello che l'hanno brevettato.
Ma stai scherzando? Ci sono in giro delle bic affilatissime.
Ma perché?
Ma io mi domando, ma ce li fanno i soldi poi quando brevettano queste?
E adesso andranno all'Esselunga e faranno la causa all'Esselunga perché dicono: ah, voi avete un negozio dove esponete dei prodotti. Ma l'abbiamo inventata noi questa cosa, non le botteghe nel 1700. Cioè. E quindi loro ormai, secondo me, sono, non hanno più idee per prodotti innovativi. E poi adesso tutti diranno: ah, oh, non è vero, l'Apple fa sempre innovazione. Però secondo me loro non hanno idee per adesso, poi magari li verranno, per dei prodotti veramente innovativi. E allora dicono: vabbè, intanto per tirare a campare brevettiamo tutto il brevettabile e facciamo cause a destra manca. Qualcuna la vinceremo, ci prendiamo qualche soldo dalla Samsung e cose così, come le cause che hanno già vinto.
Beh, ma pensando bene, le loro idee ce le hanno. Nel senso, l'iPhone, partendo dal trend iPhone 4, iPhone 5, possiamo considerare che l'iPhone 20 sarà una cosa lunghissima.
Esatto, e brevettata soprattutto.
Sì, sì.
Sarà il primo telefono snowboard brevettato. Lo puoi usare doppio uso.
Beh, ma come ci insegna Douglas Adams, l'importante non è inventare la ruota, ma sapere di che colore farla. Quindi...
Beh, sensazione per pochi eletti.
Sì, sì.
E vabbè, ragazzi, adesso abbiamo una canzone bellissima per voi che ce la introduce Gigi.
Introduco io. Cos'è questo?
Io credo che
dovevo introdurla io. Vai, è Crash di Manuel Castro.
Ah, è vero, la messa.
Allora introducila.
E spero che vi sia piaciuta questa canzone di Manuel Castro, Crash, che non passa molto nelle radio in giro.
Chissà perché.
Ma Manuel Castro è un artista un po' controverso, il re del porn groove. Non si fa, diciamo, non si sente molto in giro.
Chissà perché.
Comunque, adesso passiamo al nuovo argomento, parliamo di Ubuntu, di geolocalizzazione, soprattutto.
Sì, ma si parla anche di Amazon, di Ubuntu 13.04.
Sì, di porcate in generale.
Sì, diciamo. Sì, anche di porcate con il tracking in generale. Tipo, Ubuntu, già dall'ultima versione 12.04, sono stati abbastanza stronzi da mettere la location, cioè non la location, la ricerca online... direttamente by default, cioè direttamente quando tu scrivi nella ricerca sul tuo computer apri la dash bla 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 dash Unity e inizi già a prenderti male perché
sei Unity.
Esatto, fai la ricerca e dici vediamo se c'è questo file o mi escono dei libri di Amazon. E qua mi salta un passaggio: perché io dovrei cercare dei libri quando cerco sul mio computer nella dash di Unity? Mica sono uno stronzo,
Ma scusa, metti che stai cercando quel porno specifico e ti sei salvato in una cartella nascosta.
Porno in un libro?
No, nel PC. Allora ti escono fuori i risultati di tutti i libri porno che stanno su Amazon.
Sì, però qua facciamo un altro passettino. Un passettino alla volta. L'altro passettino è... questo è un'implicazione che salta velocemente, però... si salta velocemente, però è importante. Questo vuol dire che ogni fottuta ricerca che fai finisce ad Amazon. Quindi Amazon vede qualsiasi cosa che tu digiti nella ricerca. È carino questo?
No.
Nope. Però, visto che non sono abbastanza geni... hanno deciso di fare un'altra cosa sempre da geni, che sarebbe inviare anche la posizione geografica dalla prossima versione di Ubuntu.
Eh sì, non bastava solo la ricerca.
No, adesso se sai... sappiamo
anche da dove cerchi.
Esatto, se cerchi il tuo porno preferito sul tuo computer, ti manderà anche la geolocation, quindi ti usciranno pop-up da Amazon per dirti nella tua zona che pornostar ci sono.
Guarda che c'è uno strip club sotto casa tua, perché stai alla scrivania?
Vabbè, ma che cosa c'è di nuovo? Non so, ci sono già tutte le pubblicità che ti dicono che ci sono single nella tua città, quindi
sì,
non è che...
Come le finte che ti
infatti.
Sì, però il problema è che prima... dovevi aprire un sito e andare su un certo sito con certe signorine con poca, diciamo, poca copertura, capisci, di vestiti e
sì,
tutto il resto.
Molto disponibile.
Esatto. Adesso basta soltanto scrivere qualcosa e il tracking succede in una maniera incredibile, anche dal proprio PC, che in teoria dovresti sentirti un po' come a casa, no?
Sarai a casa dal tuo PC.
Sì,
oddio, sei un portatile.
Se sei col portatile. Sì.
Ma anche perché gli annunci non funzionavano mai bene bene, perché veniva sempre: ehi, ci sono ragazze calde a Quarto Oggiaro, in qualsiasi posto tu ti collegassi, perché non so se c'è la centrale telecom a Quarto Oggiaro.
Cosa. Stanno tutte a Quarto Oggiaro.
Tutte a Quarto Oggiaro.
Tutte?
Sì.
Sì. Perché alla fine dipende dall'IP, da dove cavolo è l'IP.
Bino,
dica.
Ma vedo che tu te ne intendi.
Sapessi. Ho passato un'adolescenza sola io.
E lasciamo per dopo lo scoop che abbiamo su Bino.
Solo l'adolescenza, cavolo, io sono ancora. Che cazzo.
Mi è andata bene, dai, mi è andata bene.
Tu, Ubux, mi sa che morirai.
E vabbè, va.
E quindi niente, Ubuntu. È cattivo, è sempre più cattivo.
Cattivo. Quindi adesso io davvero consiglio a tutti quelli che mi chiedono un consiglio di che distribuzione usare. Io consiglio Linux Mint, consiglio tutto tranne Ubuntu. Davvero, Ubuntu è diventato qualcosa di mostruoso. Adesso volevano anche introdurre un nuovo desktop grafico, un server scritto da zero. No, Wayland non va bene, X11 non va bene, scriviamo noi da capo. Ma ovviamente sì, ma sì, scriviamo un'implementazione alla cazzo di cane, dai, così la gente ci bestemmia dietro.
Ah sì, un po' come Unity.
Sì,
facciamo sto Unity nuovo.
Sì. Ah, questa è una canzone che vi prego ve la godrete tantissimo.
Esatto.
Dai, calma con Groan of Wind.
Calma.
E dopo questa canzone bella carica, torniamo agli nostri argomenti nerdosissimi. Diciamo che per il prossimo argomento, quello che posso dirvi è soltanto che c'è stata una video chat.
Una video chat un po' particolare, perché dici,
di chi?
Chi se ne frega, due che fanno la video chat.
Sexting? No.
No. È bella. C'è stata una video chat tra il Mozilla's Chief Innovation Officer Todd Simpson e il direttore dei prodotti di Google.
Simpson?
Sì. Simpson, si chiama Simpson, non è quello della centrale nucleare. No, non è lui. Altrimenti Firefox sarebbe andato a quel paese da un bel po' di tempo.
Beh, un po' sta andando.
No, dai, ancora se la cava. E c'è stata questa video chat tra Firefox e Chrome.
Sì.
Perché? Che hanno a che fare questi due?
Sono due browser.
Ma la cosa particolare è che questa video chat non è stata fatta con Skype, con Google Plus o con cosa. È stata fatta tramite
MSN Messenger.
No, che quello lì lo stanno chiudendo adesso. Il 13 marzo, se non sbaglio, lo chiuderà i battenti.
L'ultimo trillo.
Questa video chat è stata fatta tramite WebRTC. Cos'è WebRTC? È Web RTC Peer Connection Interoperability.
Sì.
È un protocollo che è stato sviluppato in concomitanza, diciamo, sia da Chrome che da Firefox.
Ma proprio i browser si sono messi al tavolo.
Si sono messi al tavolo, uniti insieme, e hanno progettato questo protocollo.
Megazord Unification!
Esatto, tipo i Power Rangers.
Fusio!
E sto protocollo è bellissimo perché è un protocollo peer-to-peer. Cioè, adesso sia gli utenti di Firefox sia gli utenti di Chrome, che sono praticamente il 90% degli utenti web,
e Internet Explorer?
E quelli di Internet Explorer 6?
5?
10?
E Netscape?
Opera? Firefox e Chrome potranno comunicare peer-to-peer uno con l'altro.
Sì.
Quindi potranno fare video chat, chiamate audio, scambio dati.
File?
Scambio file, qualsiasi cosa. Si potrà fare tra due utenti.
Quindi potrebbero fare dei social network davvero social e senza centro?
Anche, ma questo penso che sia un'idea da sviluppare, che potrai sviluppare anche tu, perché le API saranno pubbliche e da adesso in poi si partirà a sviluppare qualsiasi tipo di software, dalla videochiamata allo scambio di file,
allo scambio dei porno.
E quindi ciao ciao a Skype.
Meno male, guarda, da quando è caduto in mano Microsoft si sentono soltanto cattive notizie.
Esatto, anche e soprattutto della, si dice, della crittografia.
Sì, sì, adesso hanno messo un paio di supernode che sembra che tutto quello che passi per quei supernode sia prontamente disponibile alla FBI.
Ah, carino. Fortuna che, sì, che Skype era nato come, con un protocollo di sicurezza indecifrabile.
Con crittografia. Non so cosa abbiano fatto lì in mezzo, ma mi sa tanto di porcata.
E quindi adesso, da adesso in poi, ci sarà da esultare, perché soprattutto non ci saranno neanche più i plugin. I fastidiosi plugin da installare che una volta vanno e tre volte non vanno.
Sì, poi l'integrazione Facebook di Skype.
Sì, ma non parliamo di quella che neanche c'è sotto Linux, e meno male.
Sì, sì.
E quindi sarà tutto nativo, sarà tutto tra nativo i browser.
Sotto Chrome e sotto Firefox.
Quindi in teoria arriva anche ad Android, arriva anche ai... essendo WebKit dovrebbe arrivare anche al macOS e così via.
Anche al macOS.
Oddio, se Safari sì, se hanno effettivamente voglia quelli dell'Apple di mettercelo.
Ma
perché
chi ha detto Safari?
Ah, ok, allora.
Naturalmente.
Vabbè. Who cares?
Who cares? E quindi adesso è tempo di pretendere buoni software.
Sì,
sì, it's time to pretend.
Dai, Gigi.
MGMT. E saltiamo direttamente a Monaco di Baviera.
A Monaco, nota per per l'Oktoberfest, la birra, l'Oktoberfest e tutto il resto,
ma nota anche per un'altra cosa.
Per Linux, per il fatto di essere passati, di aver fatto passare tutti i vari sistemi di IT di Monaco a Linux, sostanzialmente, con un progetto che si chiama Limax, partito mi sembra nel 2003. E che era stato preso di mira da uno studio della HP e ovviamente con anche la Microsoft in mezzo,
ovviamente.
Che dicevano che il progetto era costato qualcosa come 60 milioni di euro, cosa ovviamente falsa, perché hanno risposto quelli della città di Monaco.
Queste sono affermazioni false e tendenziose.
Sì, infatti, perché ovviamente non hanno tenuto conto di parecchi risparmi che ci sono stati con Linux, soprattutto del fatto di hardware. Insomma, sappiamo tutti che Linux non ha le stesse richieste di hardware rispetto a un sistema Windows, e quindi ovviamente gli ha permesso di risparmiare un po' sulle componenti, il che spiega forse anche il perché HP non vada tanto a genio la cosa. E anche poi il fatto di licenze, perché alla fine sappiamo tutti che lo schema di licenze Microsoft può essere abbastanza intricato, capire esattamente com'è.
È anche abbastanza costoso.
Anche abbastanza costoso. No, alla fine l'unica cosa che hanno detto che gli è costata parecchio è stata
il passaggio
degli applicativi specifici. Cioè di tutte le applicazioni specifiche che avevano per l'amministrazione.
Sì, quello è sempre il classico problema di ogni migrazione.
È sempre il classico problema di ogni migrazione. Cioè alla fine non è tanto una questione di sistema di per sé, è proprio una questione delle applicazioni specifiche che erano state fatte.
E soprattutto perché parliamo di un sistema totalmente diverso, perché Linux è un sistema su cui le applicazioni Windows non girano facilmente, cioè sono totalmente un'altra cosa. Quindi, ma non hanno speso così tanto come ha stimato l'HP. E poi l'HP aveva stimato il passaggio a Windows XP e Office 2003. Invece loro, se avrebbero aggiornato mantenendo lo stack Microsoft, sarebbero tenuti a Windows 7 e qualcos'altro Office.
Sì, perché infatti c'è anche il costo degli aggiornamenti da tenere in considerazione, ma proprio hanno tirato fuori delle cifre che non stanno da nessuna parte. Cioè 60 milioni di costo stimato dall'HP contro, sempre stimato dall'HP, 17 milioni che gli sarebbe costata una soluzione Windows, quando in realtà alla fine quelli di Monaco dicono che il progetto è costato 23 milioni contro i 34 milioni che gli sarebbe costato tutto il l'ambaradam Windows.
Concordo.
Funziona allora. Niente.
Funziona, yeah. Sì, ma diciamo come era venuto fuori il suo studio dell'HP, non so se lo sapete. Ma praticamente era stata una specie di soffiata. Perché
sì,
questo era stato uno studio interno che Microsoft aveva commissionato ad HP,
sì,
per valutare quanto avessero speso quelli di Monaco. E casualmente questo studio era
è uscito fuori
e è andato sotto gli occhi di tutti. Ma in realtà probabilmente è stata quasi sicuramente una mossa di Microsoft.
Sì, sì, sicuramente, ma un po' di Microsoft bashing serve sempre.
Ci sta sempre, sì.
E poi, vabbè... Oh,
chi è che bussa?
Attenzione, c'è
abbiamo un bond selvatico che appare.
Che appare, sì. A wild bond appears.
Hai dato l'esame? No, si nasconde.
Si nasconde. Probabilmente è andato male l'esame.
Va bene. Vabbè. Torniamo a Microsoft bashing. Beh, comunque questo studio mi ricorda un po' i Halloween Documents. Cioè, vi ricordate?
Sì,
quelli
sì.
Lì che dove studiavano Linux e... Che schifo. Cioè, hanno detto, ma guardate che copiano, che stanno indietro. No, non è vero. Veramente... la comunità Linux è avanti perché permette certe cose, certi tipi di sviluppi che quelli della Microsoft si sognano. E insomma.
No, vabbè, ma la Microsoft ha sempre fatto questi studi perché deve promuovere i suoi Windows Server,
deve promuovere Exchange. Pubblicità. Bene, adesso partiamo con. Anzi, l'ultima canzone, tra l'altro, a meno che non decidiamo di rubare tempo poi.
Ma sì, che fregheremo del
visto
tempo.
Che non c'è nessuno dopo.
Io ho pronta una canzone di 14 minuti.
No.
Vabbè, questo sì. È Monster Holding On.
E per questa canzone dobbiamo pestare Steven.
Finisci di Steven.
Mi metto in guardia, dai.
Io la provo perché basta solo metal e queste cose.
Basta rock, basta metal. Un minimo di roba diversa, cacchio.
Sì, però io non riesco a sentire il dubstep. Proprio mi viene l'istinto di andare
l'istinto
al water.
L'istinto omicida?
No, quello no, però mi viene da andare a cagare. Proprio è più forte di me. Vabbè. Adesso, ragazzi, prima facciamo l'ultimo argomento.
Prima dei saluti finali.
Sì, e prima dei saluti finali ci sono due news, una di Luigi e l'altra di Mr. Bino. Che non si merita comunque questo.
Due news, oddio, news.
Sì, insomma, la stronzata del giorno.
La stronzata del giorno, chi la poteva dire, la dico io.
Ovviamente.
E niente, però è fresca fresca di stamattina.
Sì.
E ho letto che ci sono stati dei genitori nerd in America.
Sì.
Che smanettavano con raffreddamenti al liquido, così. E si sono visti il proprio figlio scendere dalle scale con 39,5 di febbre.
Sì.
Oddio, che facciamo? Cosa non facciamo? I farmaci non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo la tachipirina. Idea! Attacchiamogli un dissipatore con tanto di mentola in fronte.
Ma non è possibile.
È possibile, è successo. Bravo, vedi che anche Benson approva.
Ne sa.
E praticamente è venuto fuori adesso dico un movimento, ma st'idea di raffreddare i bambini con le ventole e i dissipatori con tanto di pasta termica.
Che figata.
Sì, che figata. Secondo me sarà anche tossica. È venuto fuori un sito che però qui non dice, e
sì?
In cui diversi genitori nerd si scambiano le idee su quale
pasta termoconduttiva sia migliore.
Esatto, ma
faccio morire di meno i bambini.
Non lo so, il dissipatore che funziona meglio, funziona di più.
Ma sai che avevo visto uno studio su internet che anche fatto abbastanza seriamente, in cui facevano i vari tipi di pasta termica e c'erano in mezzo anche maionese, cioccolata. E facevano vedere la conduttività termica che avevano della maionese e della cioccolata. Chiaramente si degradano in frettissima, però alla fine si piazzavano bene. Cioè tu pensaci, ci sono alcune robe... Cosa? No. Ci sono alcune cose che non... Che effettivamente fanno peggio rispetto alla maionese. Cioè, alcune paste termiche sono peggiori della maionese.
Va meglio, mettiamoci la maionese.
Poi la maionese va male, quello vabbè, però.
Vabbè, i dettagli. Ma addirittura sto Ferringer si parlava in questa intervista e diceva che il suo bambino ha urlato un po' quando i capelli si sono impigliati nella ventola, ma poi è stato risolto tutto.
Oddio,
che povero bambino.
Niente,
un ventilatore no, del ghiaccio.
No, vabbè, una cella di Peltier, ma
cioè, mainstream.
Dai, basta con le cagate, sentiamo Bino cosa da dirci.
Per prima di salutarci, volevo segnalarvi, visto che so che abbiamo un pubblico abbastanza nerd, c'è questa simpaticissima serata retro gaming che viene organizzata ogni mese dall'Arcimetissage,
che è in via Gaetano De Castilla a Milano, zona vicino Garibaldi, diciamo, quartiere Isola. E niente, volevo invitarvi perché io probabilmente ci andrò ed è una bella serata, si organizza il torneo di Street Fighter 2, grande classico. C'è un MAME, poi ci saranno probabilmente due Commodore 64, ci si trova lì, si giocano a giochi vecchi, si beve la birra e si sta tutti insieme felicemente.
Quando è che è?
Ed è venerdì 8 febbraio, quindi questo venerdì dalle ore 21 fino a notte fonda, fino a quando c'è la finale di Street Fighter 2.
Il NES c'è?
Il NES c'era l'altra volta, non so se c'è questa volta.
Ma avete Battletoads? Avete Battletoads? No.
Per cosa?
Di gioco.
Non lo so. Per il MAME c'è qualsiasi cosa. E anche per il Commodore 64. E poi si gira una console ogni volta.
Ah, bello.
Ed è niente. Potete andare su Facebook, cercare Retro Gaming Milano per avere altre informazioni.
E vabbè. Dai, allora è arrivata l'ora.
È arrivata l'ora. Ci salutiamo.
Ci salutiamo.
Che tristezza.
Ragazzi, è stato davvero bellissimo.
È stato un piacere. Salutiamo tutti i radioascoltatori. Anas, Icecat, Società Autostrade. Salutiamo Bino, il nostro bellissimo tecnico.
E ci si sente martedì prossimo.
E me mi salutate, scusa.
No, tu non te lo meriti.
Te lo daste, maledetti.
Get the fuck off.
Bye bye.
Bye. Ciao.
Grazie.